Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per radicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per accoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita.
E che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Parola di Dio. O Signore, manda il tuo spirito e rinnova la faccia della terra. O Signore, manda il tuo spirito e rinnova la faccia della terra. Questo brano che è l'inizio, sono i primi 15 versetti del capitolo 3 del libro dei Coelet, è sicuramente una delle parti dei brani, è una delle strofe più celebri di questo libro e costituisce una meravigliosa riflessione poetica, una meditazione si potrebbe dire, sul tempo dell'uomo, che è un mistero che accompagna tutta l'esistenza umana. Come abbiamo sentito, sono 14 coppie di estremi, che ognuno dei quali rappresenta una piccola totalità, lo vedremo, con l'intenzione, in qualche modo, se vogliamo, di rappresentare tutta la vita dell'uomo. Sono i tempi della vita dell'uomo con un ritmo inarrestabile, che sembra quasi predeterminato, quindi una vita in qualche modo chiusa in queste polarità. Non viene considerato il tempo in senso filosofico, si potrebbe dire, nella sua il concetto del tempo, non so come, la durata, ma viene considerata l'esperienza storica, si potrebbe dire, che l'uomo fa, del tempo. Il tempo per l'uomo è un susseguirsi di singoli momenti di vita che, secondo i Coelet, sono guidati da Dio, e però proprio per questo la comprensione, ecco, di questo susseguirsi sfugge all'uomo. Questo in fondo è il pensiero di Coelet. È evidente che questo brano costituisce una, quella che negli studi biblici si chiama una unità letteraria, no? Cioè ha una sua inizio, sviluppo e conclusione ben determinati, si potrebbe dire, nel contesto della prima parte del libro di Coelet. È preceduto da uno dei brani che parlano della gioia, che, come vi ricordate, avevamo detto, nel libro Coelet è conosciuto come il libro che è caratterizzato da quella frase vanità delle vanità, no? Che però che si trova 7 volte, ma che altrettante volte si trovano brani caratterizzati da una riflessione, da un inno alla gioia. Per cui, ecco, e quindi il brano immediatamente prima proprio è questa riflessione sulla gioia, mentre subito dopo si trova una riflessione sulla sorte degli uomini, che è comune alle bestie. Quindi l'uomo, visto nella sua, si potrebbe dire, appartenenza naturale al creato. L'articolazione del brano è abbastanza semplice, perché è divisa in 2 parti, i primi 9 versetti, e poi che fanno appunto questo poema in versi, appunto, e poi dopo la riflessione che deriva, ecco, da questo inno. Quindi il primo versetto si potrebbe dire come una introduzione sul tema del tempo, che poi viene illustrato nei versetti 2 e 8, da 2 a 8, con queste polarità. Il versetto 9 è costituito da una domanda che fa scaturire, che trova risposta nell'ultima parte, nei versetti da 10 a 15. Lo rivedremo ovviamente poi un po' nello scorrere del brano, ma vorrei porre subito l'attenzione sui termini che in ebraico indicano il tempo, perché come io ho detto altre volte, nella lingua ebraica più importante che il succedersi dei momenti, che come si può dire, lo svolgersi del tempo, ciò che è importante è l'aspetto, la qualità del tempo, questo anche nei verbi, no? Altre volte l'avevo detto che nell'ebraico, mentre per noi dei verbi la prima cosa fondamentale è il verbo, è il tempo, no? La prima cosa è questo verbo è presente, è futuro, è passato, cioè abbiamo il passato prossimo, poi l'italiano è complicatissimo, trapassato prossimo, perfetto, più che perfetto, no? Cioè tutti, che sono tutti tempi, tutti i modi. Per loro quello che è importante è l'aspetto di un'azione. Ecco, e qui si vede bene, perché in questi pochi versetti sono usati tre termini per indicare il tempo. E proprio che hanno specificazioni qualitative, diciamo, cioè che dicono aspetti diversi del tempo, mentre noi abbiamo parole diverse, ma che hanno sempre in fondo una aspetto di durata, cioè noi possiamo dire il tempo, cioè abbiamo l'ora, cioè abbiamo il momento, un momento, però sono sempre indicazioni di durata, mentre per loro è diverso. Infatti, quando noi arriviamo a tradurre, alla fine bisogna sempre aggiungere qualcosa, perché se no non è facile. Il primo che è stato tradotto tutto al suo momento, c'è una parola ebraica che è zeman, che indica l'aspetto quantitativo del tempo, il tempo numerico che si può calcolare, che si può misurare. È la parola che poi in greco verrà tradotta con chronos. Infatti poi a noi, no? Da questo derivano parole tipo cronometro, che proprio serve per misurare il tempo, cronologia, che è il susseguirsi degli eventi nel tempo. Il secondo termine che ricorre in questi versetti per 30 volte, mentre nel resto del libro di Coelet lo troviamo altre 10 volte, ma capite, qui c'è 30 volte, c'è una concentrazione forte, è la parola et, che anche questo vuol dire tempo, ma è questo, noi possiamo dire, il tempo in senso qualitativo. È quello che poi nel Nuovo Testamento viene tradotto con kairos, e noi per renderlo dobbiamo dire il tempo opportuno, è il tempo favorevole, è l'occasione buona, si potrebbe dire. Infine l'ultima ricorrenza, che è relativa a Dio, è un'altra parola che è olam, che indica, diciamo, il tempo totale, la durata eterna. Per questo è il tempo che appartiene a Dio, non è più il tempo umano. Quindi vedete che già da questo si percepisce come questo brano in fondo rende giustizia alla complessità del mistero del tempo, di cui rivela l'ambivalenza. C'è un tempo di grazia, il tempo è grazia, è dono offerto, e però è anche occasione di libertà, in cui si prendono le decisioni umane. Il tempo è fatto di molteplici occasioni. Il problema per l'uomo, per noi, è di far entrare l'occasione, il momento favorevole, appunto, nel mistero duraturo del tempo di Dio. Ecco. Percepire i momenti favorevoli, i momenti opportuni per la nostra vita, come facenti parte di un tutto che è il tempo di Dio. Allora, guardando più da vicino il testo, si vede, ecco, che nella prima parte, i primi 9 versetti, c'è una sfilata di 28 tempi, perché sono 9 versetti, cioè sono in realtà sono 7 versetti, no? In cui ci sono 4 volte il tempo per ogni versetto. E allora, ecco, ci sono queste 7 coppie di eventi antitetici che vogliono in qualche modo abbracciare idealmente tutta l'esistenza umana, dalla nascita alla morte. Tutte le esperienze significative, ovviamente per quel tempo, dell'uomo, sia positive sia negative. C'è quindi il numero 7, che sono i versetti, con i suoi multipli di 14 e 28. Quindi questo schema di 7 moltiplicato per 4 dà una sensazione, come si potrebbe dire, di ordine, di perfezione quasi, no? Di pienezza, di una totalità che è la totalità dell'esistenza umana. Tutto è introdotto però dal versetto 1, che è una specie di cappello, si potrebbe dire. Per ogni cosa, tutto ha il suo momento, per ogni cosa c'è il suo momento. E ogni evento ha il suo tempo sotto il sole. È stato tradotto, la nuova traduzione, sotto il cielo, ma l'ebraico dice sotto il sole. Anche questa è la frase tipica del Coelho. Questo, appunto, mi dicevo, è il versetto introduttivo che espone la tesi fondamentale di tutto il brano, e sottolinea 3 aspetti: appunto l'idea del tempo, l'idea del tutto e l'ambito della riflessione di Coelet. Il primo aspetto, l'idea del tempo, come dicevo, appunto, è dato da questo termine che significa momento, è un momento, un tempo indeterminato. È l'ora nel senso più ampio del termine, cioè il momento in cui viviamo. E come dicevo, appunto, è l'aspetto cronologico del tempo, indica l'aspetto quantitativo, il tempo che si può calcolare, che si può misurare. In tempo cronologico l'uomo fa l'esperienza che a un giorno ne segue un altro, che a un'ora ne segue un'altra, che a un minuto e così via. Di per sé il tempo cronologico non è né buono né cattivo. La differenza la fa il modo in cui noi lo viviamo. Può essere un tempo lento, può essere un tempo veloce, può essere il tempo che inesorabilmente ci porta verso la morte, ma può essere anche il tempo che ci dà di vivere una vita piena. Questo è quello che Sant'Agostino chiama il tempo psicologico. E di questo noi facciamo tante volte esperienza, no? In una stessa situazione una persona può percepire quello che sta avvenendo come qualcosa che passa in un momento. Per esempio, uno spettacolo che ti piace, un momento in cui ti stai divertendo, passa veloce. Altre situazioni, vegliare un malato la notte, non so, o una situazione in cui ti stai facendo una barba, no? La noia, ecco, il tempo non passa mai, ma quel tempo è sempre un'ora, due ore, sono sempre, no? È come noi lo percepiamo, di per sé il tempo è sempre fermo in se stesso, diciamo, tanto che infatti, se ci pensiamo, no? Oggi il tempo manca. La percezione che noi oggi abbiamo, che c'è oggi, del tempo è che il tempo manca, e c'è, c'è sempre fretta per fare tutto quello che c'è da fare, perché il tempo manca. Questa è la percezione oggi che noi abbiamo del tempo. Però nella vita dell'uomo è scandita anche da un altro tipo di tempo, quello che, come si diceva appunto nel Nuovo Testamento, è chiamato il Kairos, e è il tempo che appare per secondo nel primo versetto. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. E questo appunto, come si diceva, ricorre 30 volte. Quindi questo è un tempo, quello che da qui alla fine di tutto il poema indica il tempo adatto, opportuno per qualcosa, per la vita. È l'occasione favorevole, l'istante decisivo da cogliere. Si potrebbe dire il contenitore cronologico ha tempi diversi, atti concreti, dove c'è un tempo in cui il tempo ha una qualità decisiva per la vita dell'uomo, tanto che c'è stato un Kairos, c'è stato un tempo decisivo e definitivo per la storia. E questo è stato il tempo dell'incarnazione, la passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. C'è però anche un tempo opportuno dell'intervento di Dio nella vita di ogni uomo. C'è il momento fondamentale dell'incontro personale con Dio, con il Signore, se l'uomo, se noi ci apriamo al Kairos, se noi sappiamo riconoscerlo quel momento. E ecco, gli atti dell'uomo avvengono nel tempo cronologico, ma con una valenza di ogni volta di definitività, se vogliamo, ecco, di momento di svolta, ogni momento per la nostra vita può essere un Kairos, un momento in cui opportuno, in cui incontriamo Dio. E se ci apriamo a questo tempo, allora ecco che possiamo incontrare il tempo di Dio, quello che appunto alla fine verrà indicato con un altro termine. Il secondo aspetto del primo versetto, abbiamo detto che il primo era legato appunto al tempo, il secondo è l'idea del tutto, è l'idea dell'azione dell'uomo. Tutto ha un suo momento e ogni evento ha il suo tempo. Questo ogni evento è definito da un vocabolo ebraico che significa piacere, faccenda, quindi che implica dentro di sé un affanno e una creatività. Ciò che caratterizza il tempo dell'uomo è sì la fatica, ma è anche la sua intraprendenza, ciò che lui pone dentro a questo tempo. Il tempo non è qualcosa cronologicamente, se vogliamo, noi lo subiamo, perché abbiamo si è detto che è un tempo che ha un giorno segue un giorno, ha un'ora segue un'ora, senza che noi non possiamo intervenire su questo. Ma dall'altra parte è anche il contenitore all'interno del quale noi siamo protagonisti. Quindi è piacere e affanno ciò che noi mettiamo dentro al tempo. E dipende da noi, dipende dalle circostanze, ma non dipende dal tempo. Come riempiamo questo tempo? E poi dicevo appunto la totalità, cioè una ripetizione di ogni cosa, ogni evento, tutto, che dice una cosa, che l'elenco che viene fatto ovviamente non è esaustivo. Quindi sono degli esempi che vengono fatti di cose rilevanti per la vita universale e alcune anche rilevanti per la vita di quel tempo, ma che dicono che per ogni situazione della vita, positiva o negativa che sia, c'è un tempo opportuno. C'è un tempo, c'è qualcosa che noi possiamo cogliere dentro ad ogni momento, dentro ogni esperienza. Non c'è niente da scartare. E tutto questo è inteso in un contesto ben preciso, sotto il sole, sotto il cielo, cioè nell'ambito di questa terra. L'uomo abita uno spazio nel quale è inserito lo spazio temporale, cioè uno spazio geografico, si potrebbe dire, nel quale è inserito lo spazio temporale della vita dell'uomo. Ecco, questo è ciò che interessa Coelet, l'avevamo visto anche l'altra volta. E allora, quali sono questi tempi che vengono elencati? Diciamo subito che non sembra ci sia un ordine preciso nelle attività elencate, a parte le due coppie d'inizio e le due coppie alla fine. Sono una serie di, come si diceva, di esempi significativi di situazioni della vita di quel tempo che hanno scopo di elencare, di evidenziare che esistono i momenti opportuni per ogni cosa. Come si diceva, sono 28 coppie, e partono all'inizio e alla fine, si può dire, ecco, si può vedere come ci sono posti i poli della vita dell'uomo: il nascere e il morire, il ciclo della generazione, L'amare, l'odiare, la guerra, la pace sono i poli fondamentali della vita dell'uomo. Quindi ci sono tutta una serie di azioni parallele. Nascere, positive e negative, nascere, piantare, medicare, costruire, poli positivi, poli negativi, morire, sradicare, uccidere, demolire. Poi ci sono dei poli posti in parallelismo con proprio la vita concreta dell'uomo: piantare, no, piangere e gemere, ballare e ridere, odiare e amare, guerra e pace. Allora, abbiamo visto, la prima coppia è nascere e morire, che abbraccia l'estremità della vita, no? Dall'apparire alla scomparsa. Quindi c'è un tempo per nascere, un tempo per generare e un tempo per morire. Non è proprio un'antitesi tra la vita e la morte, eh? È proprio, si può dire, determinare l'ambito dell'esistenza umana. Ciò che possiamo dire anche che ciò che concerne la vita dell'uomo, nascere e morire, diciamo, trova la stessa indicazione nella vegetazione del piantare e sradicare. Quindi anche piantare e sradicare in fondo richiamano in senso metaforico il generare e il morire. Nel versetto 3 c'è un tempo per uccidere, un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Anche qui in fondo c'è le attività che favoriscono la vita dell'uomo e attività che la ostacolano, anzi la distruggono. Allora ecco, queste due coppie rappresentano il tempo tragico della violenza, sia sulle persone che sulle cose, ma indicano anche il tempo dolce della cura e della guarigione, della ricostruzione, e quindi indicano qualcosa che va a favore della vita dell'uomo. È interessante, noi avevamo visto come la parola fondamentale del libro di Coelet, Hebel, ha a che vedere con Abele. E allora ecco che in queste polarità presentate dal nostro poema si presenta il dramma della violenza sulle persone. E allora ecco che l'ombra di Caino si allunga sulla storia. Tra l'altro, tristemente, scusatemi, ma questo brano è quello che Netanyahu ha citato all'inizio di questa tragica guerra che purtroppo sta distruggendo vite, non si sa bene fino a che cosa. All'inizio lui disse, no? C'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ecco che l'ombra di Caino si allunga sino ai nostri giorni. Ma accanto alla distruzione, ecco, Coelet offre anche la testimonianza della cura, della guarigione. Se la guerra comporta distruzione, l'impegno della guarigione evidenzia la ricostruzione. Quindi c'è un tempo per uccidere, un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Il versetto 4 indica altre realtà fondamentali, esperienze comuni, se volete, universali dell'umanità: le lacrime, il riso, il gemito e la danza, che in qualche modo riassumono questa oscillazione continua della vita dell'uomo tra il lutto e la festa, la sofferenza e la felicità, che sono esterne ma che sono anche interiori. Non esiste, è un'illusione, una vita solo felice, come non esiste una vita soltanto triste. La vita è sempre questo, un'alternanza, una mescolanza di queste realtà. Solo due parole sul versetto 5, soprattutto la prima parte del versetto 5, c'è un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, perché, diciamo, capire che significa non è facile. Che vuol dire un tempo per gettare sassi? Probabilmente è chiaro, ecco, come dicevo, parla della vita di quel tempo, no? Quindi questo fa riferimento al lavoro dei campi e forse evoca un'usanza di gettare i sassi come gesto ostile nei confronti di un nemico, gettare i sassi nel campo di qualcuno, renderlo praticamente incoltivabile, no? Ecco, si può pensare. Mentre anche il raccogliere i sassi alluderebbe al lavoro del contadino che, per in una terra poi come quella della Palestina, molto sassosa, ecco, la necessità di raccogliere i sassi per rendere coltivabile il terreno. Noi lo sappiamo bene, no? Perché per tanti anni è venuto un volontario qui di San Gimignano a lavorare l'orto di San Jacopo per le monache, e durante questi anni lui aveva fatto una vera e propria montagna di sassi, perché lui tutte le volte andava in giro per l'orto, trovava un sasso, lo metteva in tasca e poi lo buttava lì. Lui aveva fatto una montagna, veramente era alta, io dico più 3 metri di una montagna di sassi. Mentre due gesti molto significativi dell'esperienza umana sono quelli di cui parla la seconda parte del versetto 5. C'è un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Sono le relazioni umane improntate alla comunione o alla solitudine. È il mistero dell'amore che unisce le persone, ma amore che può spegnersi, oppure addirittura può dividere irrimediabilmente. E nello stesso, diciamo, nella stessa linea, il versetto 6, un tempo per cercare, un tempo per perdere. Un tempo per conservare, un tempo per buttare via. Sono tutti elementi che appartengono alla vita dell'uomo, ognuno con tempi propri, come, ecco, stracciare e cucire. C'è un tempo per strappare e un tempo per cucire. Sono elementi strani, no? Può essere un riferimento semplicemente alla vita domestica, no? Soprattutto delle donne in quel tempo, ma può alludere anche al lutto. Uno dei gesti tipici del lutto era quello di stracciarsi le vesti, no? Quindi lutto, disgrazia, ma può essere anche penitenza per il peccato, anche in conseguenza di un peccato c'era il gesto di strapparsi le vesti, perché il gesto della penitenza era lo stesso gesto del lutto, perché il peccato è una morte, no? E quindi cucire è qualcosa che ricostruisce la vita e anche ricostruisce la comunione, quindi il perdono. E poi c'è tacere e parlare, c'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. Anche questi, ambito familiare, ma che tutto l'ambito della vita dell'uomo dice una cosa, no? Che l'uso che noi siamo chiamati a fare della parola e a volte astenersi dalla parola, no? La preghiera che noi facciamo sempre all'inizio della lezione del sabato, no? Dice quello, spirito perché possa tacere con saggezza e parlare con prudenza, no? Quindi dice questo, cioè un momento per tacere, c'è un momento per parlare. Questo è indice di saggezza. Le ultime due coppie sono disposte in ordine inverso, chiastico in termine tecnico. Si dice amare e odiare, guerra e pace. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Quindi amare in senso positivo, odiare in negativo. La seconda frase, un tempo per la guerra, quindi quello negativo, e un tempo per la pace, quello positivo. Vedete, sono incrociati, non sono in parallelo. E questo, tra l'altro, permette di chiudere tutta la serie dei tempi dell'uomo con la parola shalom, pace. Amore e odio costituiscono gli estremi della scelta esistenziale dell'uomo e che quindi sfociano poi a livello, diciamo, della storia nella guerra o nella pace. E interessante perché allora vedete che nelle alterne vicende della vita, in questa vita che conosce tempi, modi diversi, opposti, che vanno tutti vissuti, ma si parte con la nascita, anche questo è interessante, bello, il primo, versetto 2, c'è un tempo per nascere e si arriva al tempo della pace. Tutta l'esistenza, il movimento dell'esistenza dell'uomo va dalla nascita alla pace. Va bene, dice Coelet, ma che guadagno, che profitto ha chi si dà da fare con fatica? E questa domanda del versetto 9 riprende quella iniziale, l'affermazione iniziale. L'uomo che si affatica, L'uomo che si preoccupa del profitto, si preoccupa solo del guadagno, che vantaggio ha da fare tutta questa fatica? Qual è il senso, qual è il valore, qual è il risultato di questo succedersi di azioni e di tempi? Sembra quasi che in questo modo Coelet voglia affermare, voglia porre l'accento su una qualche sconfitta della sapienza. Coelet entra in un dialogo critico con la sapienza, che era, vi ricordate, anche in Giobbe l'abbiamo trovata, convinta della possibilità per l'uomo di conoscere il tempo opportuno, di padroneggiare la vita, di guidare la propria vita. La sapienza in Israele è proprio quella capacità di guidare la propria vita. E di fronte a questo Coelet è critico, è consapevole dei limiti della conoscenza umana. Coelet sembra affermare che in fondo la vita dell'uomo è solo rivolta alla ricerca della felicità. Una ricerca della felicità che nasce dal proprio impegno, dalla propria fatica. Ma Coelet nello stesso tempo che fa questa domanda, che è una domanda retorica, sembra dire che non è tutto finito qui, non è solo qui, non è solo questo la vita dell'uomo, non è solo un'affannosa ricerca di felicità in un impegno di vita e di lavoro. E allora la ricerca di Coelet continua e si rivolge a che cosa? Si rivolge all'ambito della relazione con Dio, che va al di là della ricerca del profitto economico. La relazione con Dio è qualcosa di più profondo. E allora ecco che nasce la riflessione dei versetti 10-15. Con la riflessione proprio sul significato del tempo dell'uomo. E qui abbiamo due elementi, se vogliamo. Il tempo è inafferrabile, è incomprensibile, è intoccabile. Per ben sei volte in questi versetti compare Dio. E proprio alla luce di Dio, Coelet cerca di leggere il mistero insondabile e forse anche contraddittorio dei tempi dell'uomo. E allora, ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Quindi alla domanda che vantaggio c'è per chi si dà fatica, che, per chi si dà da fare con fatica, che vantaggio ha? Dio risponde assegnando un compito preciso. L'avevamo visto anche l'altra volta. Cercare. Che è sì un compito faticoso, e però è un compito che viene, che scopre una bellezza. Ciò che c'è da scoprire, dice Coelet, è quello che lui dice nel versetto 11. Dio ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. L'universo ha una sua armonia. E l'uomo ha ricevuto da Dio, nella sua intelligenza, nella sua consapevolezza, la capacità di comprendere questa armonia. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha posto la nozione dell'eternità nel loro cuore. Il cuore, l'intelligenza, la consapevolezza dell'uomo, che può, che ha la capacità di comprendere la bellezza che Dio ha messo nel creato. E qui appunto abbiamo il terzo termine per il tempo, Olam, l'eternità, la nozione dell'eternità nel loro cuore. Questo tempo che ha una durata incontrollabile, al di là di ciò che è sperimentabile, è il tempo di Dio. Ora, noi dobbiamo tenere presente che la nozione di eternità, come forse anche la pensiamo noi, è estranea alla riflessione biblica, è più un concetto filosofico greco. Infatti entrerà nella scrittura con il libro della Sapienza, che è un libro che è a metà, insomma, che è il libro, diciamo, che un po' crea il contatto tra la cultura biblica e la cultura filosofica greca. Ma nella Bibbia, nella cultura, nell'idea giudaica, l'eternità non esiste, cioè non è percepita né in senso metafisico, cioè del tempo senza fine. Noi troviamo sempre, no? Anche se pensiamo che lo dice l'Apocalisse, no? Che adoravano Dio migliaia di miriadi, no? Che vorrebbe dire? Cioè, è il loro modo di pensare, di dire l'infinito, ma loro l'infinito non lo concepiscono. Allora dicono un numero iperbolico, indeterminato. Quindi non esiste l'idea di eternità in senso metafisico, di un tempo senza fine, e neanche nel senso religioso, di una vita senza fine, una vita oltre la morte. Ci sono tanti tempi, diciamo, opportuni, abbiamo visto, ma c'è anche un tempo costituito dalla somma di tutti questi tempi opportuni, e che è appunto questo tempo, che è il tempo di Dio, che è il tempo dell'incontro con Dio. Però questa somma, si potrebbe dire, è qualcosa che appartiene a Dio. L'uomo rimane sempre al di sotto. Per l'uomo questo rimane sempre incomprensibile e misterioso. L'uomo, dice, ha una certa nozione del tempo totale, cioè una visione d'insieme, se vogliamo, ma non riesce a comprendere, non riesce a spiegare, a definire il progetto di Dio, che Dio ha posto nella creazione. Dio ha fatto bella ogni cosa al suo tempo. Quindi l'uomo, pur avendo ricevuto nel cuore il mistero del tempo, non è capace di comprenderlo fino in fondo. L'uomo può solo vivere i singoli momenti, che sono momenti opportuni, momenti dell'incontro con Dio, sì, che si presentano nella vita. E questo, vedete, nella riflessione di Coelet non diventa occasione di disperazione o di pessimismo, ma è invito, porta un invito a scrutare, a guardare, all'attenzione alla storia, a scoprire questi singoli, a vivere questi singoli momenti, e alla gioia di vivere. Lo sbocco, diciamo, non è, come tante volte si pensa, no, un Coelet esistenzialista, un po' pessimista, triste, no? Invece è nel invitare a percepire, a scoprire questi momenti opportuni, lasciando a Dio la visione totale, come se dicesse, allora, quello non ci appartiene, è inutile andare a cercare quello che non, dove non possiamo arrivare. Allora, troviamo, scopriamo la bellezza di tutti i momenti della vita che ci sono dati, e questo ci darà, eccoci, creerà in noi la gioia di vivere. Quindi questo non comprendere il mistero dell'opera di Dio, della completezza dell'opera di Dio, secondo Coelet non sfocia in una frustrazione, ma spinge alla ricerca della gioia, della possibilità di gioia che la vita offre, e soprattutto spinge a vivere il timore di Dio. E questo è quello che Coelet svolge nell'ultima parte, da versetti 12. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio, cioè per gli uomini, non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Anche qui siamo sempre in conseguenza di quella domanda, quale profitto, quale guadagno c'è per l'uomo? Per Coelet il compito dell'uomo è godere e vivere la vita. In che cosa consiste questa gioia, la gioia che viene da vivere la vita? Coelet lo identifica, si potrebbe, lo indica con il mangiare e bere, che non è un invito all'edonismo, cioè o al carpe diem, a vivere la vita così, momento per momento, senza pensare, senza... Ma Coelet usa questo dittico, mangiare e bere, che sono le attività necessarie alla vita dell'uomo. Ma lui le indica anche come i momenti importanti della vita dell'uomo, la festa, l'amicizia, indicano vivere la festa, l'amicizia, il matrimonio, la nascita, l'ospitalità. Mangiare e bere sono i segni visibili della benedizione divina. Perché per l'uomo biblico mangiare e bere era chiaro che era un dono di Dio. Ricordiamo il discorso della manna. Dio si rende presente in modo concreto, reale, con il dono della gioia di vivere. E la volontà di Dio è che l'uomo scopra e goda questa gioia. Ma nessuna gioia è vera, secondo Coelet, senza il timore di Dio, senza il rispetto di quel mistero del tempo che Dio ha posto nel cuore dell'uomo. Il timore di Dio qui è ciò che permette all'uomo di percepirsi, di comprendersi come creatura e di accogliere le gioie della vita come dono di Dio. È il timore di Dio, nel senso che noi abbiamo sempre detto, è questa giusta relazione con Dio, che fa percepire il vero senso della gioia. E ciò perché dove sta la gioia? La gioia sta nel percepire, nell'avere consapevolezza che tutto ciò che Dio ha fatto, dice Coelet, no? È bello e completo. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Le cose così come sono, le cose come accadono, hanno una loro perfezione. Se contemplate in Dio, se viste il rapporto con Dio, e questo è possibile, dice Coelet, perché Dio stesso ha messo nel cuore dell'uomo questa capacità. La capacità di apprezzare la bellezza delle cose che Dio fa. La capacità di collegare i momenti che si succedono, che non è qualcosa di slegato. La vita è un cammino, noi la diciamo sempre, no? Un cammino è un passo dietro l'altro. E il passo dopo è legato al passo prima, è legato al passo che verrà successivamente. E questo è quel olam, quel senso di eternità che dice che Dio ha messo nel cuore umano. È ciò che permette all'uomo, ciò che ci permette di avere la certezza che le cose non sono assurde, ma che hanno un senso, hanno una loro ragione. E ce l'hanno per il fatto che sono opera di Dio, che continua la sua creazione. Oggi. E Dio continuerà ad operare fino al tempo e al giorno in cui si verrà tutti convocati per il giudizio. L'uomo non può pensare di far rientrare nei propri calcoli quello che è al di fuori della sua portata, oltre il suo controllo. Ma l'uomo deve scoprire l'opera di Dio, l'azione di Dio in tutto ciò che avviene. Dio ha dato all'uomo l'intelligenza per collegare tra di loro i singoli momenti e di cogliere in qualche modo anche ciò che per lui è inafferrabile. Allora, ecco, questo è il modo, l'occasione, si può dire, per l'uomo di vivere lo scorrere del tempo senza subirlo, senza essere schiavo, senza essere fatalista. C'è un modo, questo è il modo per l'uomo di ergersi signore degli eventi, non essere dominato da ciò che accade, sapendo cogliere non tanto la dimensione quantitativa del tempo che passa, ma questa dimensione qualitativa. Allora, quello che importa non è neanche quello che avviene, o la durata delle cose che avvengono sotto il sole, direbbe Coelet, ma ciò che importa è il modo in cui ciò che accade viene concretamente vissuto nel momento in cui accade. Ciò che è importante è l'oggi, come io vivo l'oggi, no? Qualsiasi sia la sua valenza, positiva o negativa. Allora non conta più neanche la lunghezza o la brevità della vita, non conta la quantità dei giorni che si vivono, ma conta l'intensità e la qualità, il modo con cui i giorni, le ore, i minuti, gli istanti sono vissuti. Perché allora tutti sono momenti decisivi della salvezza. Tutti sono momenti da non far passare invano, come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6. Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Paolo, e in Paolo Dio stesso, esorta a non accogliere in vano la grazia di Dio, che nel contesto della seconda lettera a Corinti, siamo nel capitolo 6, che cos'è questa grazia? Dice San Paolo, è la riconciliazione. E San Paolo, citando Isaia, dice che il non accettare subito la salvezza nel momento che passa potrebbe significarla perderla per sempre. Quindi Paolo esorta a cogliere il tempo in cui viene offerta la salvezza. E Paolo fa appello alla coscienza, alla volontà, al cuore, alla mente di chi lo ascolta, perché vogliano ascoltare, vogliano accogliere la grazia di Dio. Noi siamo invitati ad accogliere la grazia di Dio. E in questo c'è una aggiunta che fa San Paolo, importante, che dice: non accogliere in vano la grazia di Dio. Quindi il rischio non è solo di non accoglierla, ma il rischio è di accogliere in vano la grazia di Dio. E questo rischio è sempre presente per noi. Ognuno può rischiare di accogliere la grazia, ma in vano. E quando si accoglie in vano la grazia di Dio? quando la si lascia morire dentro di noi. La grazia è come un seme della vita di Dio che è posto dentro di noi perché produca frutti abbondanti. La grazia è come un talento, no? La parabola dei talenti che Dio ci consegna, bisogna metterla a frutto. Quindi, ecco, San Paolo dice: vi esorto a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole, il Kairos, ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Il momento favorevole, il Kairos della nostra salvezza è l'incarnazione, la morte e la resurrezione di Gesù. Questo è il giorno della salvezza, il giorno di Cristo che è sempre presente in mezzo a noi. Perché il suo giorno, il giorno del Cristo, della sua risurrezione, ormai è un giorno eterno. E siamo chiamati, siamo esortati a non farlo passare in vano. Tutti i nostri giorni, tutti i momenti appartengono a questo momento favorevole, a questo giorno di grazia e di salvezza. Cristo è venuto in mezzo a noi per liberarci dal peccato, per introdurci nella nuova vita, per darci il suo Spirito Santo che ci rigenera e ci fa figli di Dio. E Cristo è proprio la grazia di Dio sempre a nostro favore, sempre disponibile, perché noi possiamo farla nostra. Allora bisogna fare molta attenzione a non rimandare il momento e a non lasciarci sfuggire il tempo della grazia.